Ci senti?
Sì, adesso vi sento bene.
Perfetto, grazie. Allora, iniziamo subito con il chiederti qual è la situazione in valle, dato che la prima trivella, se non sbaglio, è stata avvistata 3 giorni fa. A Isola Bella, Bussoleno, però appunto anche come racconti anche sui tuoi post su Facebook, queste trivelle stanno girando in vari posti, quindi ecco, raccontaci qual è il punto della situazione, lo stato dell'arte e soprattutto a cosa servono, qual è la funzione di questi sondaggi in questo momento.
Sì, allora partiamo da qui. Purtroppo noi siamo all'inseguimento di queste trivelle che segnano il percorso che dovrebbe seguire poi la costruzione dello svincolo tra la linea storica ferroviaria e la progettata nuova linea ad alta velocità. Quindi è un passo dopo l'altro, si riesce a capire dov'è che dovrebbero porre quelli che noi chiamiamo i loro semi di morte nel vero e proprio senso della parola. La cosa è iniziata lunedì, il primo sondaggio mi è capitato di beccarlo, perché io vado in questa zona tutte le mattine a fare un giro col mio cagnolino e ho visto che c'era qualcosa di insolito. Era già stato dato un allarme perché avevano visto un camion particolare, quindi tutto nascosto all'interno, pensate, lì era il vecchio scalo ferroviario di Bussoleno, assolutamente fondamentale, perché Bussoleno fino agli anni 90, cioè al famoso piano Necci per la privatizzazione delle ferrovie, era un polo ferroviario importantissimo. Pensate che ancora a fine anni 80 soltanto i macchinisti in carico al polo ferroviario di Bussoleno erano 800, più c'erano le officine ferroviarie con altri 300 lavoratori, quindi era fondamentale. E poi era un periodo in cui tutte le stazioni erano aperte, sappiamo bene che cos'è stato il disastro della ferrovia dopo la privatizzazione. Allora, proprio là dove in fondo c'era lavoro e c'era anche efficienza, perché in realtà la linea che passa in valle è una linea internazionale da sempre, e quindi i treni che trasportavano merci ci sono sempre stati ed erano numerosissimi, avevano persino fatto quella che chiamavano l'autostrada ferroviaria alpina, e che poi hanno chiuso un anno fa proprio perché di merci non c'è praticamente più niente, questa linea ormai lavora al 12%. Quindi questa è la situazione, è una linea che andrebbe ristrutturata, andrebbe rimessa comunque in ordine, anche se è la migliore d'Italia da questo punto di vista, però evidentemente non rende più abbastanza i grandi interessi, e quindi bisogna fare l'alta velocità ferroviaria. Ecco, l'unica differenza è che l'alta velocità ferroviaria, che non è alta velocità ma magari alta capacità, sarà funzionale proprio anche a questa funzione di trasporto della guerra, no? Dei mezzi militari e via dicendo, sicuramente, e quindi a maggior ragione va contrastata. In poche parole, ho visto proprio in lontananza, poi mi sono salita sull'argine, quindi ho potuto vedere meglio che piazzavano questa trivella. E tutto viene esaurito nel giro di una giornata. Naturalmente c'è stato un po' di movimento, di mobilitazione, era impossibile avvicinarsi perché noi non eravamo tantissimi, ma lo schieramento delle cosiddette forze dell'ordine era assolutamente superiore, avevamo almeno un poliziotto, un carabiniere, cioè 3 poliziotti e 3 carabinieri a testa. E quindi così c'è anche questo senso di impotenza che ti prende vedendo che queste cose vanno avanti come se tutto fosse ineluttabile. Comunque la mattina dopo ci preparavamo per andare e la trivella non c'era più, e l'ho scovata proprio nel posto dove è la meta della mia passeggiata quotidiana, verso il ponte della ferrovia. Un ponte che già esiste perché serve alla linea storica, e che sarà abbattuto perché sarà addirittura triplicato, in quanto dovrà essere il nodo d'incontro di ben due strutture diverse, quella dell'alta velocità e quella della ferrovia tradizionale. Questo vorrà dire che per, se mai dovessero cominciare davvero l'opera, per anni e anni la ferrovia in Valle di Susa non funzionerà più da nessuna parte. E quindi immaginate che cosa significherà l'isolamento della valle, le difficoltà per chi si muove ogni giorno per lavoro, ma soprattutto la devastazione del territorio, perché lì dove ci sono prati, ci sono boschi e c'è il fiume, beh, diventerà davvero un deserto, come già siamo abituati a vedere negli altri posti dove sono arrivati i cantieri del TAV. Siamo andati di notte addirittura, alla sera alle 9:30, ormai è notte, e siamo andati fino alla trivella, ancora un gruppetto di persone, ed era una trivella più piccola che ha lavorato anche lì tutta la notte, e alla mattina dopo non c'era più, non era più lì, ma era invece, spostandosi di poco, dall'altra parte, davanti alla ferrovia, lungo la statale 24. Anche lì mezza giornata di lavoro, una trivellina, e poi ieri sera invece abbiamo visto la grande trivella piazzata sulla parte destra della Dora, lungo la strada del Moncenisio, che è proprio a bordo strada, che naturalmente bucava il terreno. Come sempre un grande schieramento di forze del cosiddetto ordine, naturalmente in assetto antisommossa, e ci siamo fermati lì davanti a vedere, però l'agibilità del territorio non c'era assolutamente più. Adesso, fra un momento, quando avremo finito questa conversazione, vado a vedere se riesco a scovarla da qualche altra parte. Questo succede. Quello che voglio dire è che in realtà davvero non è ancora stato dato un colpo di zappa per la grande mala opera. Ma la nostra valle è già devastata completamente da Salbertrand, e poi a Chiomonte, alla Maddalena, e poi via via all'autoporto, che anche questo funzionale all'alta velocità ferroviaria, e poi al vecchio autoporto che adesso è smantellato, e poi agli scavi giù ad Almese, e poi al progetto nelle parti di Almese, di Casellette, di una nuova centrale idroelettrica funzionale appunto a questa linea e a RFI. Ecco, la devastazione c'è già, noi vediamo avanzare il deserto, vediamo avanzare la devastazione del territorio, delle possibilità di vita, della bellezza della nostra valle, della salute di questa valle, che già è stata messa a repentaglio attraverso gli anni dall'autostrada, dalle vecchie fonderie, eccetera, eccetera. È tutto finalizzato, come ben sappiamo, è inutile ripeterlo, però è sempre importante ricordarlo, a interessi che non solo non sono di questa valle, ma non sono del mondo delle persone a cui noi apparteniamo, la gente comune. C'è bisogno di ben altro. Quindi ogni colpo di piccone, di zappa e di trivella dato sul territorio sono soldi sottratti alla sanità, alla scuola, lo sappiamo bene tutto questo, e impegnati per la devastazione della guerra, gli esseri umani e il territorio. Rispetto a tutto questo non si può far altro che opporsi nei modi possibili, ognuno secondo le sue possibilità, però anche in queste puntate di Ricerca della Trivella una cosa ci conforta e ci fa gioire, che continuiamo a partire e a tornare insieme, ad esserci. Il movimento c'è e ci sarà, perché è in gioco la vita di ognuno e di tutti.
Grazie Nicoletta, e come dicevi appunto si continua con il monitoraggio come è stato fatto in questi giorni sul territorio, quindi magari se ci saranno ulteriori appuntamenti ce li ricorderai prima di salutarci. Mi sembra fondamentale il passaggio che facevi, hai toccato tanti temi, però come dire oggi più che mai non possiamo non parlare del tema appunto della guerra, del riarmo, di quello che si significa in questo momento il genocidio che continua di fatto a Gaza e in particolare rispetto a quello che dicevi su il TAV come progetto che poi di fatto avrà anche degli interessi e delle funzioni militari come corridoio della guerra, vorrei ritornare anche su un punto che riguarda il nuovo piano di riarmo europeo in cui viene proprio esplicitato il fatto che gli investimenti per la fantomatica difesa europea andranno anche nella direzione di migliorare le infrastrutture di mobilità e di trasporto a livello europeo proprio per velocizzare, agevolare lo spostamento delle truppe all'interno dell'Europa. Quindi sicuramente ci immaginiamo come il TAV potrà rientrare all'interno di un progetto di questo tipo. Ovviamente sappiamo bene che la resistenza continua e non è ancora stato costruito un centimetro di TAV, quindi sappiamo anche che sono sogni, come dire, di chi non vuole gli interessi collettivi, che non tutela la salute, il benessere e il territorio e che appunto verranno contrastati. Non so se su questo vuoi aggiungere qualcosa e ti chiederei anche di raccontarci quelli che saranno gli appuntamenti per il ventennale del movimento NoTav. Sono usciti degli appuntamenti, è già stato fatto un convegno anche su questi temi, sulle grandi opere, e poi ci sarà una fiaccolata il 31 di ottobre fino ad arrivare all'8 dicembre, perché appunto si tratta di 20 anni, sono passati 20 anni da dei momenti importanti per la lotta e per il movimento NoTav, quindi ti chiederei di appunto raccontarci qualcosa in più su questo prima di salutarci e lasciarti insomma andare alla ricerca delle trivelle anche quest'oggi.
Sì, io e il mio cagnolino come sempre, perché lui ha buon fiuto, quindi mi aiuta a cercare le tracce della devastazione. Beh, intanto per quanto riguarda i corridoi di trasporto militare, questa cosa è esplicita nel piano delle linee che si chiamano TEN-T a livello europeo. Di queste linee nel nostro paese ce ne sono ben, di questi corridoi, perché si chiamano corridoi di traffico, ce ne sono ben 4 esplicitamente presentati come corridoi di guerra da ovest verso est e da nord verso sud. Allora, da ovest verso est siamo incappati anche noi in questo progetto con la linea che dovrebbe passare in Valle di Susa, che non dimentichiamo si chiamava in partenza la linea Lisbona-Kiev, e tutti noi ci chiedevamo cosa c'entrava Kiev ai vecchi tempi, quindi era la fine degli anni 80, i primi anni 90, avevamo persino telefonato, c'era qualcuno di noi che sapeva comunque la lingua, avevamo telefonato al sindaco di Kiev per chiedergli se loro erano informati di tutto questo, e loro erano caduti dalle nuvole dicendo: ma noi abbiamo bisogno di trasporti locali, interni, nessuno ne sapeva niente. E però adesso abbiamo capito qual era il fine nei progetti della NATO e dell'Unione Europea di questa famosa linea Lisbona-Kiev. E poi c'è l'altra linea, quella che passa dal Brennero, che dovrebbe trasportare anche lì militari, merci di guerra, soprattutto da nord verso sud. E in questa linea incappano tutti i territori lungo la dorsale adriatica, e poi si arriva. Funzionale a questo c'è anche il ponte sullo stretto di Messina, quindi dal Brennero al ponte sullo stretto di Messina, altra linea che sarà finalizzata a questo. Poi c'è la linea, quella famosa linea del Terzo Valico che dovrebbe andare da Genova su verso Rotterdam. Quindi vedete come non sono casuali tutte queste cose. La guerra dal potere è progettata e programmata attraverso i tempi. Quindi grandi interessi nel costruire, grandi interessi poi nel dominare i territori e soprattutto il futuro di tutti noi. E questo sicuramente è un motivo in più per chi davvero non vuole soltanto a parole la pace, ma sa che la pace si costruisce non preparando la guerra, ma opponendosi, resistendo contro tutte le politiche di guerra, dalle fabbriche di armi ai prodotti dei paesi genocidi come Israele, alla lotta contro il TAV che noi continuiamo a fare e contro la devastazione del territorio. Non c'è alternativa, o questo mondo lo difendi oppure saremo tutti quanti travolti da questo. Allora, per noi ricordare che 20 anni sono passati, 20 anni di lotta, 20 anni anche di repressione, ma per noi è sempre stato qualcosa che non ci ha demoralizzati, perché stare insieme anche contro chi all'apparenza è più forte di noi, noi resistiamo nel tempo. Ci sono gli anziani, ci sono tanti, tanti giovani che troviamo nelle manifestazioni per le donne, gli uomini, la resistenza del popolo palestinese, noi li troviamo anche da sempre nelle nostre lotte. Sono ragazzi che davvero mettono anche a repentaglio il loro futuro, perché sono caricati anche di denunce, e però è così, non c'è alternativa, bisogna recuperare non una speranza astratta, ma anche uno spirito di sacrificio, di resistenza e di testardaggine. E il movimento mi sembra che questo l'abbia fatto da tanto. Quindi ricorderemo il ventennale non tanto per ricordare, ma perché ricordare vuol dire continuare a lottare. Tu hai già dato alcune così notizie, no? Abbiamo la fiaccolata, avremo l'8 dicembre che sarà grande, ma ogni giorno ci sono in fondo delle iniziative, presentazioni di libri, incontri, ma anche proprio diciamo camminate sui territori che vorrebbero devastarci. Uscirà comunque un nutrito calendario di iniziative a cui invitiamo davvero tutte e tutti, perché lottare per questa nostra valle, come lottare per la Palestina, come lottare per tutti i popoli oppressi, significa anche lottare per ognuno di noi. Tutto ci riguarda e riusciremo a sopravvivere soltanto insieme, non lasciandoci devastare dal senso della sconfitta, perché ricordare significa continuare a lottare.
Grazie mille Nicoletta, davvero per le tue parole, come sempre preziose. Noi ti salutiamo e ricordiamo ascoltatori e ascoltatrici di seguire le pagine, il sito di notav.info per ulteriori aggiornamenti su queste giornate. Un saluto a te e a presto.
Certo, grazie. Ciao, ciao a tutte e tutti.